SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
Nella pagina sportiva di oggi spazio innanzitutto alla Formula 1 col successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia e al tennis, perché nelle ore scorse si sono disputate le finali degli US Open. In campo femminile Serena Williams non è riuscita ad eguagliare il record di 24 slam dell'australiana Margaret Court e mentre vi parliamo sono in campo Nadal e Medvedev. Al momento Nadal è in vantaggio di 2 set e nel terzo set i due sono sul 2-2. Parleremo naturalmente anche della trasferta della nazionale di calcio italiana in Finlandia, una tappa cruciale nella corsa agli europei del prossimo anno, e di cricket, perché l'Inghilterra in nottata è stata battuta sonoramente dall'Australia, che quindi si è aggiudicata ancora una volta le Ashes. Ma iniziamo dalla Formula 1. Nelle ore scorse sul circuito di Monza si è corso il Gran Premio d'Italia, nel quale il successo è andato a Charles Leclerc, che con la sua Ferrari ha preceduto le Mercedes di Bottas e Hamilton. Per il pilota monegasco del Cavallino si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo quella conquistata 7 giorni fa a Spa in Belgio. Riviviamo il momento nel quale Leclerc ha tagliato il traguardo nella telecronaca del canale ufficiale della Formula 1.
Celebration starting. He's got one more corner, the famous parabolica to go. Mercedes threw everything at him today. Charles Leclerc has coped brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix.
You've done it.
L'entusiasmo di Charles Leclerc in seguito alla vittoria al Gran Premio di Monza. Con questo risultato il monegasco scavalca il compagno di scuderia Sebastian Vettel, autore di una gara opaca e macchiata da un incidente che ha chiuso nelle retrovie, e sale quindi al quarto posto della classifica mondiale, guidata naturalmente sempre da Lewis Hamilton, che ha 284 punti, seguito da Bottas con 221, Verstappen con 185 e proprio Leclerc con 182, quando al termine del mondiale mancano 7 gare. Dei temi del fine settimana a Monza abbiamo parlato poco prima dell'inizio del programma con l'esperto di motori della Gazzetta dello Sport Andrea Cremonesi. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
È stato un crescendo, perché questo Leclerc a Monza è andato subito forte dal venerdì. Tutti si aspettavano una Ferrari forte, era nell'aria perché le caratteristiche della pista si sposavano perfettamente con l'SF90. Leclerc ha vinto domenica alla grande, battendo Hamilton, seppur soffrendo in Belgio a Spa, e quindi tutti ci si aspettava, ma ha fatto veramente qualcosa di eccezionale. Prima con la pole e poi appunto con il successo, unendo un po' di ingredienti, la velocità chiaramente, il suo talento, ma anche un po' di cattiveria e di furbizia. Dico cattiveria perché in occasione della gara ha chiuso senza tanti complimenti Hamilton, mandandolo praticamente per prati e diciamo vanificando quello che doveva essere il vero attacco risolutivo, quando praticamente a metà gara avevano appena cambiato le gomme. E poi anche, dicevo, con un po' di astuzia, perché invece sabato, quando era toccato a lui tirare Vettel, insomma se ne è un po' scordato, approfittando un po' della confusione che c'era stata. Quindi diciamo che ci sono tutti gli ingredienti perché si possa dire senza smentite che è nata una nuova stella, insomma. Lo avevamo già in qualche modo compreso, no? In questa prima fase di stagione con la Ferrari, però insomma a Monza se ne è avuta la conferma.
Prima di proseguire nell'analisi, ascoltiamo le sue parole proprio a caldo.
I had no choice because they were really pushing behind and it was obviously very very difficult to keep them behind, so yeah, extremely happy to have done it that way. I mean it's more than a dream actually. I did not expect so many people under the podium and yeah, it's just crazy. I think if any Ferrari drivers choose one Grand Prix to win, it will be the Italian one, and I'm very happy to do so just after my first ever win in Formula One, so it feels unbelievable.
Queste dunque le parole di Charles Leclerc, seconda vittoria nel giro di 7 giorni, prima a Spa, come ricordavi, e adesso anche questa a Monza, dove si è avuta davvero l'impressione che si sia creata una chimica molto forte, un'attrazione molto forte tra il pubblico e il pilota monegasco. Secondo te perché?
Leclerc è mezzo italiano. È vero che è nato nel Principato, ma è cresciuto, se vogliamo, nel mondo dello sport, è cresciuto da noi, parla perfettamente italiano, per cui lo vedo come l'erede naturale di, in questo senso, di Alesi. Due personalità completamente differenti, intendiamoci. Alesi, un pilota focoso che esprimeva proprio il sud, il calore del sud. Charles, che non ha poi alla fine sangue italiano nelle vene, è un ragazzo molto educato, molto freddo anche, molto lucido, però è giovane, simpatico, si sa far voler bene.
Questa sua seconda vittoria, tra l'altro, coincide con uno dei gran premi più deludenti di Sebastian Vettel, che è stato protagonista in negativo di un incidente del quale poi ha pagato le conseguenze chiudendo nelle retrovie, e adesso, dopo il Gran Premio di Monza, si ritrova anche scavalcato dal giovane compagno di scuderia. Immagino che già si stia discutendo nell'ambiente dell'ipotesi che in questi ultimi 7 Gran Premi le gerarchie all'interno del cavallino siano state definitivamente ribaltate. Qual è la tua sensazione al riguardo? Come sta vivendo, secondo te, questa esplosione di Leclerc che Vettel?
Beh, Vettel la sta vivendo molto male, si è notato, si è visto in pista. Sabato si aspettava appunto un aiuto, sarebbe servito anche per il suo morale che l'altro pilota lo aiutasse quantomeno a conquistare la prima fila. Probabilmente quell'aiuto sarebbe stato forse determinante per la pole position, quindi forse chiedere un po' troppo al proprio compagno di squadra, ma insomma lui si è sentito un po' tradito, e anche se ha negato, secondo me e secondo chi era con me appunto a vedere il Gran Premio, quell'episodio un po' l'ha disturbato mentalmente e lo ha indotto forse a forzare troppo per non perdere la scia dei primi e quindi a commettere quell'errore. Le prossime 7 gare saranno gare delicate. La Ferrari sicuramente, Binotto è stato qua da noi in Gazzetta, lo ha confermato, lo ha ribadito, per la Ferrari ci sono due piloti sullo stesso livello, ma poi sono è il cronometro, mi verrebbe voglia di dire, che definisce le gerarchie, e finora Leclerc in questa seconda parte del campionato è andato decisamente più forte, quindi si può veramente creare un ulteriore problema, perché immagino che poi Vettel di gara in gara potrebbe anche appunto sentire un po' il peso e trovarsi anche demotivato, quindi magari non essere più all'altezza. Speriamo di no, perché poi parliamo di un 4 volte campione del mondo, sarebbe bello che poi anche lui tornasse alla vittoria e ritrovassimo con una coppia forte. In fondo, all'inizio del campionato, Binotto, ma tutti immaginavano che questa fosse una coppia molto forte e molto assortita, forse più forte, anzi sicuramente più forte di quella della Red Bull, ma anche forse della stessa Mercedes, perché poi si è visto insomma anche a Monza, Bottas è un buon pilota, ma poi nel momento decisivo gli è mancata la zampata, gli è mancato il guizzo per provare l'attacco.
Al momento tu quante chance dai che la Ferrari l'anno prossimo si presenti con gli stessi due piloti alla partenza del mondiale?
Ma molte, perché c'è un contratto in essere da una parte, dall'altro perché Vettel non avrebbe comunque un sedile disponibile in giro, cioè l'unico sedile veramente appetibile che può essere, diciamo, raggiunto da Vettel è quello che in questo momento è nelle mani di Albon alla Red Bull, ma finire da Leclerc a Verstappen per me è come cadere dalla padella alla brace.
Verstappen, che tra l'altro è reduce dagli unici due Gran Premi negativi della stagione e avvicinato in classifica proprio da Charles Leclerc. A proposito di classifica mondiale, Bottas ha rosicchiato qualche punticino a Hamilton. La classifica piloti, il mondiale piloti, è comunque secondo te già in ghiacciaia, però, per quanto riguarda il britannico?
Ma sì, non ci sono dubbi, insomma, io non credo che Hamilton possa perdere questo campionato del mondo. Sì, ci potrebbe essere un problema di motore, questo è l'unico, un problema meccanico può creare qualche grattacapo, ma si è visto in queste gare. Spa e Monza erano le gare dove la Mercedes doveva soffrire di più. Hamilton ha spazio, ha sfiorato la vittoria con una rimonta incredibile ed è arrivato negli scarichi della Ferrari di Leclerc. Qui è stato per gran parte del Gran Premio protagonista, gli fosse andata bene quel sorpasso alla variante della Roggia, probabilmente avrebbe vinto lui il Gran Premio. Quindi non ci sono piste dove la Mercedes è terribilmente indietro rispetto alla Ferrari. Le due peggiori, anche a detta degli stessi della Mercedes, erano proprio Spa e Monza, e adesso in poi, ahimè, troveremo una Mercedes ancora più forte. Io credo che la striscia di vittorie di Hamilton si sia solo temporaneamente interrotta.
E al microfono di Dario Castaldo abbiamo ascoltato Andrea Cremonesi, esperto di motori della Gazzetta dello Sport, con il quale abbiamo parlato del successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio d'Italia di Formula 1, e ricapitoliamo anche le posizioni. Quindi Leclerc si aggiudica il Gran Premio, al secondo posto c'è Bottas su Mercedes, al terzo Hamilton, anche lui su Mercedes, al quarto posto il redivivo Daniel Ricciardo su Renault a 45 secondi, però Hülkenberg giunge quinto su Renault a 58 secondi, e poi per trovare Vettel dobbiamo scendere al tredicesimo posto, dove appunto il tedesco ha concluso ad un giro di distanza. Ha fatto meglio di lui Giovinazzi su Alfa Romeo, che è giunto nono, anche lui però ad un giro. La classifica finale, riepiloghiamola. Al primo posto naturalmente Hamilton su Mercedes con 283 punti, secondo il compagno di squadra Bottas 221, poi Verstappen su Red Bull 185, Leclerc sale a 182 e supera Vettel, che si ferma a 169. Per quanto riguarda la classifica costruttori, poche sorprese: guida la Mercedes con 504 punti, seguita dalla Ferrari con 350 e poi la Red Bull con 266. Ora per noi una pausa e poi parleremo di tennis. E passiamo adesso agli US Open di tennis. È in corso, mentre vi parliamo, la finale maschile fra Nadal e Medvedev. In questo momento lo spagnolo è in vantaggio di 2-7-0 nel terzo set. I due sono sul 3-3. Ma ieri la quarta e ultima prova stagionale dello Slam ha incoronato una nuova regina, naturalmente nel tabellone femminile. Si tratta della 19enne Bianca Andreescu, che ha superato in finale Serena Williams con il punteggio di 6-3-7-5, diventando la prima canadese nella storia del tennis a conquistare un major. La 38enne statunitense resta invece ferma a quota 23, fallendo l'aggancio al record dell'australiana Margaret Court, che di Slam ne ha vinti 24, e soprattutto continuando nella maledizione che l'ha vista, dopo la maternità, perdere 4 finali nei tornei maggiori: Wimbledon 18 e 19, US Open 18 e 19. La copertina spetta però alla storia di Bianca Andreescu, canadese figlia di immigrati rumeni, che ha cominciato l'anno al di fuori delle prime 100 giocatrici del mondo, ma che in questo 2019 ha vinto 3 tornei importanti sul cemento nordamericano e, anche se per 3 mesi è stata lontana dai campi per un infortunio, ha subito appena 4 sconfitte. Dell'esplosione della Andreescu, che da oggi sarà numero 4 del mondo, abbiamo parlato poco fa col telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, il quale prima dell'inizio degli US Open aveva pronosticato proprio il successo della rumena canadese. Ascoltiamolo al microfono di Dario Castaldo.
Ma guarda, quel pronostico non nasce tanto sulla base dei risultati che avevano portato l'Andreescu a essere tra le giocatrici sulla bocca, come hai detto tu, dei super appassionati. Ricordiamo che Bianca Andreescu ha perso l'ultima partita con la stretta di mano all'avversaria, cioè avendo perso il match point a febbraio al torneo di Acapulco. Poi ha avuto problemi alla spalla, ha saltato tutta la stagione sulla terra battuta, poi si è fermata nuovamente ed è ritornata sul cemento nordamericano. Quindi effettivamente ha avuto una stagione, come dire, tanto vincente sul campo quanto complicata fuori. Il mio pronostico nasceva semplicemente dagli occhi di chi guarda il tennis da 25 anni ininterrottamente, anche il tennis femminile, con la medesima attenzione con cui guardo il maschile, e ho trovato una giocatrice di una qualità tecnica e mentale straordinaria, e me ne ero già accorto durante il torneo di Indian Wells, e ha avuto conferme importanti durante il torneo di Toronto. I suoi allenatori, il suo staff è stato molto intelligente a fermarla, a evitarle di giocare a Cincinnati la settimana dopo, e devo dirti la verità, non sono stato particolarmente sorpreso, perché a bocce ferme io avevo pensato che in un tennis femminile, e qua mi ripeto, sembra quasi che io dica una filastrocca, però è la verità, un tennis femminile così senza regine, senza una vera dominatrice, c'è una giocatrice che si distingue su tutte sul piano tecnico e della qualità di gioco. Questa giocatrice è Bianca Andreescu, perché raramente capita di vedere una tennista con così tanto equilibrio tra i due fondamentali da fondo campo, raramente capita una giocatrice così incisiva con la prima di servizio e così senza paura. Ha rischiato, devo dirti la verità, il castello ha rischiato di crollare nel secondo set, quando Serena ha annullato quel match point sul 5-1, ha avuto quella reazione di orgoglio fino al 5 pari. Lì l'Andreescu ha dimostrato una volta di più di avere le stimate della campionessa, perché ha vinto il delicatissimo Dennis che l'ha portato su 6-5 e poi ha ripreso a giocare come aveva giocato fino a 6-3-5-1 nell'ultimo game. Io ripeto, Dario, lo vedo da marzo, da quando si è imposta il mio Wells, io sono convinto che questa ragazza diventerà numero uno del mondo in un futuro non troppo lontano, e credo che vincerà molto, infortuni permettendo, perché effettivamente la sua breve storia già racconta di qualche problemino di troppo, e basta avere insomma un occhio un po' più attento per notare una tendenza a ingrassare che potrebbe essere un problema per lei. Fortunatamente per lei è uno staff che ha capito tutto questo e sembra in grado di gestirla nel migliore dei modi.
E comunque resta il fatto che questa è stata un'esplosione a livello slam, e se è vero, come dicevi in sede di presentazione del torneo, che nel campo femminile gli slam non sono uno sport diverso rispetto al circuito normale come avviene in campo maschile, perché comunque sempre 2 su 3 si gioca, è pur vero che è un torneo molto più lungo rispetto a quelli standard e soprattutto con pressioni, tensioni e emozioni molto diverse, quindi questa sì è stata una vera grande prova, questa forse è la vera sorpresa, non tanto sul piano tecnico ma quanto la Andreescu sia riuscita giorno per giorno a digerire il nuovo traguardo, la novità a cui andava incontro, e soprattutto sia stata poi capace di superare le pressioni in una finale nella quale è vero che Serena Williams arriva sempre comunque più tesa rispetto a qualsiasi avversaria ad una finale slam, ma insomma lei stessa probabilmente poteva legittimamente sentirsi sazia prima di quella partita. Allora parliamo di Serena Williams, perché come probabilmente gli appassionati sapranno non vince uno slam dagli Australian Open nel 2016, nel frattempo c'è stata una maternità piuttosto complicata, soprattutto ci sono state 4 finali slam tutte perse e tutte ad un passo dall'eguagliare il record di Margaret Court di 24 major. Ora ovviamente si tratta di 4 partite completamente diverse, la prima, come lei stessa ha ammesso, è già stato un miracolo che lei sia arrivata a giocarla a Wimbledon l'anno scorso contro la Kerber, però questa in particolare dava l'impressione di essere la sua partita, perché sul piano tecnico aveva dimostrato cose che non si erano viste negli altri major. Allora ti chiedo, perché Serena Williams ha perso questa partita? Perché tecnicamente ha trovato un'avversaria che l'ha messa in difficoltà? Perché fisicamente comincia a essere anche per lei complicato vincere 7 partite in 2 settimane, o perché sul piano mentale il record della Margaret Court, le ombre di New York che risalgono dai tempi di Samantha Stosur per passare con Roberta Vinci, Kim Clijsters e la stessa Naomi Osaka dell'anno scorso sono dei fantasmi che si porta dentro, per quale motivo Serena ha perso questa partita?
Beh, credo delle 3 chiavi di lettura che hai dato, credo che le più valide siano la prima e la terza, quella di natura mentale e quella di natura tecnica. Non andrei tanto a sfrugogliare quella fisica, di natura tecnica, perché comunque l'Andreescu ha dimostrato fino al 6-3-5-1 davvero di essere superiore a lei sul piano del dialogo da fondo campo. Serena avrebbe potuto provare a fare match pari col servizio, ma ha tenuto una percentuale di prime troppo bassa. Credo che l'Andreescu nel primo set abbia tenuto qualcosa come l'83-84% di prime falle, e servendo così bene aveva una sicurezza che la Williams non aveva, E poi davvero abbiamo notato delle differenze incredibili rispetto ai turni precedenti, senza menzionare il primo turno con una ritiranda, e aggiungo il punto interrogativo, Maria Sharapova, ma parlando della semifinale contro la Svitolina, che comunque si era presentata con qualche ambizione, stava giocando molto bene, si muove come una gazzella sul campo, 6-3-6-1, cioè la Svitolina ha tenuto piuttosto bene nel primo set, poi è crollata di fronte allo strapotere della Williams. Quindi davvero sul piano tecnico raramente era capitato di vedere una giocatrice superiore alla Williams nello scambio da fondo campo. Sicuramente il fattore mentale, questo 24esimo slam che lei brama ancor più che desideri, non arriva, però effettivamente io credo che la spiegazione tecnica sia notevole. Certo, magari in situazioni mentali meno complicate non sarebbe stata sotto 6-3-5-1 match point, e questo inizia a essere un problema per lei. L'aspetto fisico io sinceramente lo considero meno, era un miracolo quando nel 94 a 38 anni Martina Navratilova arrivava a giocarsi il suo decimo Wimbledon, peraltro fallendo. Non è un miracolo che Serena a 38 sia ancora lì a lottare per i grandi tornei, un po' perché è stata ferma tantissimo, sia nei primi anni di carriera per un po' di pigrizia e scarsa professionalità, un po' per gli infortuni, un po' per la maternità a cui ho fatto riferimento. E poi onestamente avere 38 anni oggi è molto diverso che avere 38 anni 25 anni fa, quindi io credo che davvero questa volta sia stata sfortunata nel trovare una giocatrice più brava di lei. Direi che i grandi rimpianti di Serena delle recenti quattro finali siano soprattutto quelli degli US Open dell'anno scorso contro la Osaka e di Wimbledon contro Simona Halep, soprattutto quest'ultima è una sconfitta che tecnicamente io trovo inspiegabile.
Concludiamo parlando del torneo maschile, mentre registriamo in corso la finale, quindi non ci pronunciamo, anche se l'esito almeno sulla carta sembra abbastanza scritto. Parliamo però del torneo degli italiani, e soprattutto di due italiani, perché è iniziato nel segno di Jannik Sinner, che si è qualificato per il tabellone principale e poi ha disputato una signora partita contro Stan Wawrinka, e poi è proseguito nel segno e nel nome di Matteo Berrettini. Allora ti chiedo, proprio a proposito di questi due, abbiamo come movimento italiano trovato due ragazzi che stabilmente vivranno una carriera da top 20, e entrambi credi che a fine carriera avranno un palmarès migliore di, facciamo un nome, Fabio Fognini, così il miglior giocatore italiano degli ultimi 40 anni?
Direi di sì, mi lancio in pronostici comunque importanti e soprattutto inusuali per il tennis italiano, visto che tu hai menzionato il miglior giocatore italiano fino a oggi degli ultimi 40 anni, o meglio dell'epoca post-mitici anni 70. Partiamo da Berrettini, se non altro per semplici ragioni gerarchiche. Nessuno poteva pensare che raggiungesse una semifinale slam così giovane. Non è il più giovane italiano a raggiungere la semifinale slam, perché Panatta nel 73 a Parigi aveva qualche mese meno di lui, però il principio rimane valido. Berrettini ha davvero tutto quello che serve per diventare un grande giocatore nel XXI secolo, ovvero servizio e dritto. Un servizio che fa molto male, un dritto che fa i buchi per terra, e poi una mentalità davvero corretta. Grande merito di Vincenzo Santopadre, che l'ha preso quando era un bambino, insomma la sua storia ormai è nota. E poi anche secondo me un altro grande vantaggio, come diceva anche Rafa Nadal dopo averlo battuto in semifinale, cioè Berrettini avrà molto probabilmente i suoi anni migliori quando l'epopea dei Fed Four o dei Big Three, che dir si voglia, sarà inevitabilmente terminata, e allora ci sarà un vuoto di potere in cui probabilmente tanti giocatori avranno la loro chance di ottenere grandi risultati, e Berrettini sembra lì pronto a raccoglierli. Sono davvero ottimista, penso che possa trascorrere tanto tempo tra i primi 10, e se oggi tu mi chiedessi vincerà degli slam, mi avventurerei a dire di sì, non mi avventuro a dirti quali né tantomeno quanti. E negli anni migliori di Berrettini poi emergerà sicuramente Jannik Sinner, che ha avuto la fortuna di, di vedere nel suo primo vero, se vogliamo, grande successo a febbraio al Challenger di Bergamo, quando ancora sconosciuto aveva veramente fatto strabuzzare gli occhi al pubblico. Sinner ha la stessa qualità mentale di Berrettini, forse ancora superiore per certi aspetti, nel senso che Sinner ha 18 anni e ha un livello molto superiore rispetto a quello che aveva Berrettini nel 2014, quando reduce da un infortunio giocava i Future e i Challenger, ma aveva una crescita sicuramente meno repentina rispetto a quella dell'Alto Atesino. E poi ha un tennis davvero dirompente, è meno forte con il servizio, però francamente mi ricorda sotto certi aspetti Novak Djokovic per l'intensità che riesce a mettere nel suo tennis. Arrivare a strappare un set a Stan Wawrinka in un contesto con uno slam è davvero un risultato incredibile. Quindi francamente credo che l'età d'argento del tennis italiano sia destinata a diventare d'oro nel raggio di 5-7 anni, considerando la crescita anche di altri due giovani, Lorenzo Musetti, e misura minore, direi, ma altrettanto importante, Giulio Zeppieri.
E queste quindi le previsioni positive da parte di Riccardo Bisti, che abbiamo ascoltato al microfono di Dario Castaldo.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.